Buongiorno a tutti. Sono rincuorato di vedere così tante persone nella nostra chiesa un 14 agosto. Non me lo aspettavo. Molto bello. Oggi faccio una pausa nello studio che faccio sul libro della Genesi. Vediamo se posso. Ecco. Questa mattina vorrei fare una cosa molto semplice con voi, vorrei riflettere sulla gloria di Cristo e sul significato della sua morte sulla croce per noi. Vorrei parlarvi di cose che probabilmente conoscete già, sapete già, però penso che se siamo cristiani non ci stanchiamo mai di sentir parlare del nostro Signore Gesù, di quello che ha fatto per noi. E forse se non sei cristiano questa mattina, se non credi nel Signore Gesù o se non hai mai deciso di seguirlo, forse questa mattina è un'altra opportunità, una in più, che il Signore ti dà di credere in Lui e di seguirlo. E vorrei riflettere sul Signore Gesù leggendo due brani. Il primo è nel libro dei Numeri, capitolo 21, una strana storia di serpenti. Numeri 21, versetti 4 a 9. Numeri 21, versetto 4. Poi gli israeliti partirono dal monte Hor, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Poi leggiamo qualche versetto del Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dove il Signore Gesù fa riferimento a questa storia e la applica a se stesso. Giovanni 3, versetti 14 a 18. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ecco, torniamo nel libro dei Numeri, tenendo un dito in Giovanni 3, almeno se avete un libro, se avete qualcosa di elettronico, non so come fate, se tenete parecchie finestre aperte, però questa mattina passiamo un po' da Numeri 21 a Giovanni 3. Questa storia di Libro dei Numeri, capitolo 21, che abbiamo letto, è una storia che, come tante storie nell'Antico Testamento, sembra così lontana mille miglia da noi, non dalla nostra vita, dal nostro mondo, dal nostro contesto. E quando leggiamo una storia del genere, possiamo chiederci: ma cosa c'entra con noi questa strana storia di ebrei nel deserto e di serpenti? Già che non è una storia molto piacevole, no? I serpenti non sono animali molto piacevoli, cosa c'entra con noi? E ci sono vari elementi che ci lasciano perplessi in questa storia, o almeno che dovrebbero lasciarsi perplessi se la leggiamo, se siamo veramente svegli. La prima cosa che mi lascia perplesso è la severità di Dio. No, forse siamo abituati a queste storie, sì, il popolo ha parlato contro Dio e Dio li ha castigati, però la severità di Dio colpisce. No, il popolo ha semplicemente detto, siamo nel deserto, non c'è né pane né acqua, siamo stanchi. Il Signore ha castigato loro con un castigo terribile. La seconda cosa che ci lascia perplesso è il castigo stesso. Che cosa strana, mandare dei serpenti velenosi. No, eravamo abituati ad altre cose, malattie, i nemici di Israele. Dio ha tanti modi possibili per castigare il suo popolo, però mandare dei serpenti velenosi è una cosa un po' strana, un po' sconcertante. E poi quello che è ancora più sconcertante è il rimedio. No, sono morsati da serpenti velenosi e il rimedio consiste nel farsi un serpente di rame e guardarlo. No, quindi se leggiamo questa storia che riflettiamo veramente su quello che stiamo leggendo, dobbiamo essere un po' perplessi. È una storia un po' sconcertante. Però che quello che cambia tutto in questa storia è che Cristo applica la storia a se stesso. Cristo ci dice, quando leggiamo questa storia, in Numeri capitolo 21, dobbiamo vederlo lui. Dice a Nicodemo, come Mosè innalzò il serpente, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. No. Gesù Cristo paragona se stesso al serpente di rame. Una cosa strana, ma una cosa importante. E dice, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Fratelli, sorelle, questa è una storia molto importante. È molto importante capire in che senso questa storia fa riferimento a Cristo. Perché è in gioco la nostra vita eterna, il nostro destino eterno, la vita dopo la nostra morte. E quindi dobbiamo porci questa domanda, in che senso questa storia parla della nostra condizione e di Cristo? Questi sono i due punti che vorrei vedere questa mattina con voi. Questa storia parla della nostra condizione, innanzitutto, e in secondo luogo questa storia ci parla dell'opera di Cristo, di quello che ha fatto per noi. Quindi primo punto, la nostra condizione. Domanda, qual è la cosa in comune fra gli israeliti in questa storia e gli uomini di oggi? Qual è la cosa in comune fra gli israeliti in questa breve storia e gli uomini di oggi? La cosa in comune è che muoiono perché si sono ribellati contro Dio. Ecco la cosa fondamentale in comune. Gli israeliti in questa storia stanno morendo perché si sono ribellati contro Dio. E questo è esattamente la nostra condizione oggi, come uomini. Dal momento in cui nasciamo in questo mondo, noi moriamo perché ci siamo ribellati contro Dio. Questo è probabilmente uno dei temi più fondamentali della parola. Genesi capitolo 3 ci dice che il mondo non è come dovrebbe essere ed è colpa nostra. Il mondo non è come dovrebbe essere, questo lo vediamo tutti, ma è colpa nostra perché ci siamo ribellati contro Dio. Il primo uomo si è ribellato contro Dio e anche noi facciamo la stessa cosa, soffriamo le conseguenze. E il castigo, il salario del peccato, della ribellione è la morte. Dio ha il diritto di infliggere questo castigo perché è il nostro creatore. Queste sono delle verità di base, le verità fondamentali del Vangelo. Il Vangelo comincia in Genesi capitolo 3. C'è un filosofo cristiano americano, Francis Schaeffer, non so se avete mai sentito parlare di lui, era famoso soprattutto negli anni 60-70, ha detto una volta, ha detto così, se io avessi 60 minuti per spiegare il Vangelo a qualcuno, dedicherei 45 minuti a Genesi capitolo 3. Perché se tu non capisci che sei malato, non puoi capire che hai bisogno di un rimedio. No, se tu non capisci che sei perso, non cerchi un salvatore. Gli uomini oggi dicono: se Dio esiste, perché permette il male? Perché il mondo è così? Genesi capitolo 3 ci dà la risposta. Come questi uomini nel deserto, il mondo è così per colpa nostra. Perché ci siamo ribellati contro Dio. E il risultato è che stiamo morendo. Questo è il risultato che vediamo intorno a noi. E quando parliamo di morte, non parliamo semplicemente di morte spirituale, di una cosa filosofica. Sto parlando dei cimiteri, non del cimitero dove finiremo tutti. A meno che il Signore Gesù torni prima. Sto parlando della morte fisica. Stiamo morendo perché ci siamo ribellati contro Dio. Questa storia ci dice anche il motivo di questa ribellione. Il motivo è l'ingratitudine. No, perché Dio è così severo con queste persone? A causa dell'ingratitudine. Versetto 5. Perché ci avete fatti salire, dice il popolo. In realtà quello che vuole dire è: perché tu, Dio, ci hai fatto salire dall'Egitto. Perché qui non c'è pane e acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Questa è una traduzione molto educata. In realtà quello che stanno dicendo è che questo cibo ci fa schifo, siamo stanchi di questo cibo. Di quale cibo stanno parlando? Stanno parlando della manna. Non stiamo parlando di un cibo miracoloso. Cioè è un evento unico nella storia, è l'unica volta in tutta la storia che Dio ha nutrito un popolo intero con un cibo miracoloso. No, è di quel cibo che stanno parlando e che dicono: ne abbiamo abbastanza. E quindi la radice profonda della ribellione è l'ingratitudine. Quando leggiamo i miracoli che fa il Signore nella Bibbia, siamo sempre colpiti dall'aspetto sovrannaturale. No, wow, il Signore ha il potere di fare queste cose, ha il potere di fare questo miracolo. Ma spesso dimentichiamo un altro aspetto del miracolo, che è la generosità, la bontà di Dio. No, Dio, che tipo di miracoli Dio fa nella Bibbia? Guarisce le persone. No, nutre le persone, dà da mangiare. Dio è buono e generoso di natura. Dio è una persona generosa. No? E la generosità nel senso comune della parola. Se tu chiedi 5 euro a Dio, te ne dà 10. No, è una persona generosa. Invece noi siamo persone ingrate di natura. E dubitiamo sempre della bontà di Dio. Se vai a rileggere Genesi capitolo 3, vedrai che uno dei problemi lì che ha fatto cadere il primo uomo, la prima donna, era dubitare della bontà di Dio. Quindi questa storia ci racconta che noi stiamo morendo a causa della nostra ribellione. E questa ribellione viene dall'ingratitudine. Allora ti chiedo questa mattina: c'è ingratitudine nel tuo cuore verso Dio? C'è ancora una radice di ingratitudine, anche tu dici: perché mi hai fatto venire qui? Perché hai fatto questo nella mia vita? Perché mi tratti così? Perché non mi dai questo o quell'altro? C'è ancora questa radice di ingratitudine, la causa della ribellione. O forse tu non vuoi venire a Gesù, non vuoi venire a Dio perché sei ingrato, dici come tanti atei dicono così: ma se Dio esiste, perché c'è il male? Ora, questa è una domanda molto complessa, però quando dicono se Dio esiste, perché c'è il male, quello che stanno dicendo, di solito, è che stanno accusando Dio. No, se Dio c'è, dovrebbe far qualcosa per questo problema. Invece il problema siamo noi. Perché, invece di chiedere perché c'è il male in questo mondo, dovremmo chiederci perché il mio cuore è così malvagio? Perché io faccio il male? C'è questa storia che mi piace molto. Alla fine dell'Ottocento in Inghilterra un grande giornale inglese aveva chiesto ai lettori di scrivere, di rispondere a questa risposta: secondo voi cosa c'è che non va nel mondo? No? Qual è la causa dei mali nel mondo? Cosa c'è che non va in questo mondo? E lo scrittore cattolico inglese Chesterton aveva risposto: io. aveva semplicemente risposto con questa parola: io. Quello che non va in questo mondo sono io. No? Cominciamo con me, con il mio cuore malvagio. Il Nuovo Testamento dice la stessa cosa: il salario del peccato è la morte. Paolo dice ai cristiani: eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Questa è la condizione tragica dell'uomo. Questo è quello che dice la Bibbia. Siamo stati morsati da un serpente velenoso, il serpente del peccato, della ribellione, e stiamo morendo. E l'uomo cerca di rimediare in tutti i modi possibili a questo problema. Sta cercando di riformare la società, no? Cerca la riforma morale, la riforma del sistema politico, cerca di cambiare la società. Alcuni capiscono che l'uomo deve essere cambiato. C'è Karl Marx, il famoso filosofo, ha detto questa famosa frase: fino ad oggi i filosofi non hanno fatto nient'altro che pensare all'uomo, però quello che ci vuole non è pensare all'uomo, ma che l'uomo sia cambiato. No, Marx aveva capito, non era cristiano, però aveva capito che il problema fondamentale era nel cuore dell'uomo. Bisognava cambiare l'uomo per cambiare la società. Però non funziona, perché stiamo morendo. Ecco, questa è una cosa molto importante. La nostra fede cristiana non è una fede del miglioramento, è una fede della salvezza. Noi quello che predichiamo non è il miglioramento morale, quello che predichiamo è la salvezza. A noi serve un salvatore, a noi serve un rimedio. Il problema è che questo mondo non lo vede, perché non vede il male. Come qualcuno che va dal medico, a cui il medico dice: hai un male molto grave, devi prendere questo rimedio. Il mondo non vuole ascoltare, o fa come queste persone, soprattutto uomini, da quello che ho visto, no? Spesso gli uomini non vogliono andare dal medico, no? Aspettano che sia troppo tardi, non vogliono andare dal medico gli uomini, non avete mai notato questo? È vero. Perché hanno paura di quello che dirà il medico, immagino. E ovviamente più aspettiamo, peggio è. E il mondo è così. Noi stiamo cercando di dire a questo mondo: devi andare dal medico, perché hai un male molto grave. Non so chi è Gesù Cristo per te questa mattina. Non so come te lo immagini. Di solito in questo mondo Gesù Cristo viene visto come un filosofo o come un modello di vita. Ma a noi non serve a niente un modello di vita, non serve un filosofo. Se Gesù Cristo era solo un modello di vita, è morto 2000 anni fa, seppellito, non serve a niente. Gandhi è stato un modello di vita per tanti, Madre Teresa è stata un modello di vita per tanti, però sono morti. Non ci possono aiutare. Anche il pentimento, il ravvedimento, di per sé non ci aiuta. Guardate il versetto 7. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore, contro di te. Cioè, alla fine del versetto 7 si pentono, hanno ammesso che hanno peccato contro Dio. Però il punto è che stanno ancora morendo. Si sono pentiti, si sono ravveduti, però stanno ancora morendo, perché il veleno sta facendo effetto. Quindi di per sé, ravvedersi, credere, aver fede, non serve a niente. Leggere la Bibbia non serve a niente, la Bibbia è solo carta, è inchiostro. Quello che serve è qualcuno, quello che serve è un rimedio. E questo rimedio è Gesù Cristo, Gesù Cristo. È il rimedio. Ed è per quello che Gesù Cristo ha citato questa storia e ha paragonato se stesso con il serpente. Quindi questo è il secondo punto, il punto più importante. Cosa c'è in comune fra questo serpente di bronzo, questo serpente di rame nella storia, e Gesù Cristo? Cristo ha paragonato se stesso a questo serpente di rame. Il mondo ha bisogno di Cristo, tu hai bisogno di Cristo, come gli israeliti avevano bisogno di questo serpente di rame. E penso che ci sono tre cose in comune, forse ci sono di più, ne ho visto tre cose in comune fra Cristo e questo serpente di rame. Le cose in comune è che entrambe sono un rimedio semplice, unico ed efficace. No? Un rimedio semplice, unico ed efficace. Prima cosa, è un rimedio semplice. Dio aveva provveduto un rimedio semplice per gli israeliti. Bastava guardare. Più semplice di così. Bastava guardare questo serpente di rame. Non c'erano opere da compiere. Non c'era niente da fare. Era una cosa che era alla portata di tutti. Bastava guardare il serpente. Ed è la stessa cosa con Cristo. Cristo è stato innalzato sulla croce. La sua crocifissione è un evento pubblico, è stato predicato nel mondo e nella Bibbia. L'unica cosa che c'è da fare per essere guarito è guardare a Cristo su questa croce. No, per tutti i problemi del mondo, la ribellione del mondo, Dio ha provveduto un rimedio semplice. Non ci sono opere da compiere, non serve un'intelligenza particolare, non serve essere laureato, è alla portata di tutti. Non è un rimedio per un'elite, tutti possono guardare a Cristo ed essere salvati. Per quello che in Giovanni 3,16 il Signore dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non, questo versetto continua quello di prima che parla del serpente. È facile, come guardare il serpente di rame. Dio non ha provveduto, non ha dato qualcosa di complicato da fare. Basta guardare a Cristo, chiedere a Lui. Ora, una regola importante dell'interpretazione biblica è che un dato passo della Bibbia non dice tutto. Cioè non c'è tutta la teologia della Bibbia in un passo solo. Ci sono altri passi della Bibbia che ci dicono che purtroppo una delle tragedie del peccato è che l'uomo non vuole venire, non vuole guardare a Cristo. No, Gesù lo dice agli ebrei in Giovanni 5, leggete le scritture ma non volete venire a me. Questa è la tragedia del peccato, che l'uomo non vuole guardare, non vuole venire a Cristo. È impossibile venire, è impossibile guardare, a meno che Dio non cambia il nostro cuore. Però questa immagine del serpente di rame vuol dire questo. Vuol dire che se tu non credi in Gesù Cristo, se tu non vuoi guardare, non è colpa di Dio. Nell'ultimo giorno, quando Cristo tornerà per giudicare il mondo, coloro che non avranno creduto non potranno dire a Dio, è colpa tua se non ho creduto. Sarà colpa loro. Nell'ultimo giorno nessuno potrà dire è colpa tua Dio se non ho creduto. Coloro che non avranno creduto non avranno voluto credere. Perché Dio ha provveduto un rimedio semplice. Basta guardare alla croce. Io ti invito questa mattina, se non l'hai mai fatto, se hai sempre forse pensato a queste cose, ma hai pensato forse ci penserò più tardi. Sono troppo impegnato con altre cose. Forse hai già sentito queste cose altre volte. Te le dico un'altra volta. Guarda al Signore Gesù. Il nostro compito come cristiani non è di convertire le persone a una religione. Il nostro compito è dire alle persone che hanno una malattia grave, che stanno morendo e che c'è solo un rimedio. Devono guardare a Gesù. Quindi te lo dico ancora una volta questa mattina, se non l'hai mai fatto, guarda a questo serpente di rame, guarda al Signor Gesù. Se non guardi al Signor Gesù, stai morendo, morirai di sicuro e morirai di morte eterna, giudizio eterno. Giovanni 3,16 dice che Dio è benevolo, Dio ha buone intenzioni verso gli uomini. Dio non desidera la morte di nessuno, anche se non dà la fede a nessuno. Dio non desidera la morte di nessuno. Dio non desidera la tua morte. È per quello che ha provveduto un rimedio. Il suo figlio unico, Gesù Cristo, vieni a Lui. Guarda la croce. E se sei già venuto, se sei cristiano, il tuo compito in questo mondo qual è? No, a volte una bambina alla scuola domenicale mi ha chiesto, ma una volta che siamo cristiani, perché non possiamo andare subito con il Signore? Anche a me è venuta questa domanda. La risposta è che abbiamo lavoro da fare, abbiamo un compito, e questo compito è di puntare verso quel serpente di rame, puntare alla croce. Quando parliamo con i nostri amici, i parenti, tutte le persone che stanno morendo perché si sono ribellati contro il Signore. Quindi è un rimedio semplice. La seconda cosa è che è un rimedio unico. Punto molto semplice. Dio aveva provveduto un rimedio unico. Ha detto a Mosè, fatti un serpente di rame, chiunque lo guarderà sarà guarito. E basta. Non c'era nessun altro rimedio. Se qualcuno non voleva guardare, moriva. Ora, qualcuno avrebbe potuto chiedere, ma cosa c'entra un serpente di rame su un'asta con il mio male? Sembra una cosa assurda. No, a livello del ragionamento, della ragione umana, sembrava una cosa assurda. Cosa c'entra essere morso da un serpente, che è una cosa fisica, con guardare un serpente di bronzo? Però se la gente avesse pensato così, sarebbe morta, perché mentre uno pensava dicendo ma secondo me è una cosa assurda, non capisco cosa c'entra, nel frattempo il veleno faceva effetto, la persona moriva. Ed è la stessa cosa oggi per noi, l'unico rimedio al peccato, l'unico rimedio al male che vediamo nel mondo, nel nostro cuore, l'unico rimedio è Cristo e la croce, Cristo crocifisso. Forse ti sembra assurdo, forse non vedi proprio cosa c'entra questa vecchia storia di 2000 anni fa con la tua vita, però la Bibbia dice che questo è l'unico rimedio che Dio abbia provveduto. Che ci piaccia o no, non ce n'è un altro. Questa è la tragedia del nostro mondo, che il nostro mondo non vede più nessun senso nel cristianesimo. No, lo sapete se avete amici, parenti, colleghi non cristiani, cercate di condividere la vostra fede, il mondo non capisce perché queste vecchie storie di 2000 anni fa hanno qualcosa a che fare con la nostra vita oggi. Ma cosa c'entra con me? Perché non capiscono la realtà del loro male, non capiscono il rimedio. Ma Cristo è l'unico rimedio provveduto da Dio. Vieni a Cristo, non c'è altra soluzione. E poi l'ultimo punto, molto semplice, è un rimedio efficace. Cristo sulla croce è un rimedio semplice, unico ed efficace. Coloro che guardavano erano guariti. No, non guariti a metà, erano guariti completamente. Invece di morire, rimanevano in vita. Ed è la stessa cosa con Cristo. Chi guarda alla croce rimane in vita, alla vita eterna. Quello che questa storia ci fa capire, che penso noi cristiani abbiamo bisogno di capire, è che il peccato è una tragedia totale. La nostra ribellione con Dio è una tragedia totale, è una tragedia spirituale, fisica, per il nostro corpo, per la creazione, per le nostre relazioni. La ribellione contro Dio è una tragedia globale e serve un rimedio globale. No, a volte come cristiani abbiamo delle espressioni che secondo me non sono molto utili, parliamo di salvezza dell'anima o di andare in cielo, ma non è questo veramente il punto, non è che vogliamo andare in cielo o salvare la nostra anima, questo non vuole dire niente. Quello di cui abbiamo bisogno è di una salvezza globale, corpo, anima, creazione, abbiamo bisogno di una ricreazione. No? L'opera di Cristo è una ricreazione. Se tu oggi sei in Cristo, o se tu oggi vuoi venire a Cristo, vuoi guardare la croce, tu sperimenterai questo processo di rigenerazione. Rigenerazione spirituale prima, e poi un giorno rigenerazione fisica, corpo e anima. Per quello che Cristo ha fatto tante guarigioni durante il suo ministero su questa terra, ha fatto tante guarigioni non solo per aiutare la gente, perché è buono, è generoso, ma proprio per farci capire che il problema del peccato è un problema globale. Se oggi hai dei problemi di salute, se domani devi andare in ospedale, è da causa del peccato, della nostra ribellione contro Dio. La morte non è un fenomeno naturale, è un castigo di Dio. C'è un rimedio. Ce n'è solo uno. Guardare a Cristo. Quindi essere cristiano è questo, è aver avuto la consapevolezza del nostro male, di questo veleno, di questo morso del serpente, ed aver affidato a Cristo la nostra persona, corpo e anima. E abbiamo bisogno di cura ancora adesso, perché la parola dice che Dio, che Cristo, intercede per noi fino alla fine. Abbiamo bisogno di essere sostenuti ancora adesso. Se noi abbiamo creduto in Cristo, vi incoraggio anche me stesso, questa settimana, ogni occasione, ogni opportunità che abbiamo, puntiamo verso Cristo. Puntiamo la gente, i nostri amici, i nostri parenti, a questo serpente di rame, al Signor Gesù Cristo. Abbassiamo il nostro capo, chiediamo l'aiuto del Signore per capire queste cose. Signore, ti ringraziamo per la tua immensa generosità. Ti ringraziamo per aver provveduto un rimedio che non eri obbligato a fare. Avresti potuto abbandonare l'umanità alla sua sorte, alla morte. Invece non l'hai fatto. Aiutaci, Signore, a capire questa mattina qualcosa in più dell'immensità della tragedia umana, del peccato, della tragedia di questo mondo, e a capire un po' di più dell'immensità del rimedio che hai provveduto, della potenza che c'è nel nostro Signore Gesù e nel suo sacrificio sulla croce. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.